Buongiorno. Riprendiamo il nostro discorso dopo aver trattato il tema della definizione di reddito d'impresa, che abbiamo visto essere indicato nell'articolo 55 del testo unico, che si trova all'interno delle norme sull'IRPEF e quindi riguarda anzitutto in prima battuta le persone fisiche, quindi le imprese individuali. In realtà, la produzione di redditi di impresa non è ovviamente, non si limita ovviamente ai soggetti imprenditori individuali, alle persone fisiche esercenti imprese, ma si estende al di là di quest'ambito, e anzi direi che possiamo sicuramente dire che le forme più importanti di produzione di profitti di impresa, quindi di redditi di impresa, che interessano al legislatore fiscale, che li vuole tassare ovviamente, riguarda l'ambito dei soggetti societari, cioè l'esercizio di impresa attraverso società, società di persone o società di capitali. Ancora poi come si dice, il reddito di impresa interessa anche altri tipi di enti, cioè enti non societari. Mi riferisco in particolare ai cosiddetti enti commerciali, cioè che hanno un oggetto commerciale per l'esercizio della loro attività, sono, diciamo, hanno un programma imprenditoriale anche loro, o anche, altresì, degli enti di natura, questa volta non commerciale, che hanno un oggetto principale o prevalente non commerciale, ma che possono, in via collaterale, in via sussidiaria, esercitare un'attività di impresa, cioè avere anch'essi un reddito di impresa oltre a redditi eventualmente di altra natura e altra fonte, in quanto appunto enti non commerciali. E questa produzione di redditi di impresa da parte di società ed enti, oltre che da parte di persone fisiche, ovviamente, rispecchia la dicotomia che esiste nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi tra soggetti passivi dell'IRPEF, cioè persone fisiche che producono un reddito di impresa, cioè imprenditori individuali, e dall'altro soggetti IRES, cioè l'imposta sul reddito delle società, che è un'autonoma imposta sul reddito, disciplinata sempre nell'ambito del testo unico, e che riguarda, nonostante il nome, IRES sta per imposta sul reddito delle società, riguarda oltre alle società di capitali anche gli enti non societari, enti commerciali o enti non commerciali, o anche enti non residenti che però producono un reddito di impresa in Italia attraverso una sede fissa d'affari, una stabile organizzazione. Quindi la situazione dal punto di vista normativo è questa. Più categorie di soggetti che producono redditi di impresa collocati in ambiti normativi diversi. Torneremo su questo, diciamo, aspetto formale della soggettività passiva delle società e degli enti, così come poi dovremo tornare a occuparci ovviamente dei criteri di determinazione del reddito, che nell'attuale assetto si trovano disciplinati, nell'ambito dell'IRES, quindi la determinazione, i criteri e le regole di determinazione del reddito d'impresa li troviamo all'interno dell'IRES, nelle norme sull'IRES, con un rinvio per quanto riguarda invece le imprese individuali e in parte anche le società di persone, alle predette norme sull'IRES, salvo talune specifiche regole particolari che si riferiscono solo alle imprese individuali. Ma di questo parleremo più avanti. Oggi invece il tema che vorrei toccare è un tema più di premessa teorico-concettuale, ma assai importante per capire l'origine delle norme e la ragione d'essere delle norme stesse, che arrivano a noi oggi dopo una lunghissima elaborazione che ha interessato non solo l'ordinamento italiano, ma anche tutti gli altri, o la maggior parte degli altri ordinamenti. Allora, vediamo anzitutto un punto. Il punto è, cioè gli aspetti sono tanti e che rende anche questo tipo di discorso per certi aspetti complesso, ma tra i tanti aspetti su cui ci possiamo soffermare vi è quello innanzitutto del modo di tassare redditi prodotti da società o attraverso società, cioè sostanza prodotti non dalla persona fisica che in ultima analisi è il beneficiario finale del reddito prodotto, ma tassati da un'organizzazione intermedia, da un ente collettivo, ad esempio la società è appunto un ente esponenziale dei suoi soci, è una creazione, la società si crea attraverso un contratto con cui più persone decidono di costituire appunto un ente societario, il quale ha l'obiettivo di svolgere un'attività economica ai fini di produrre utili e di distribuire gli utili ai soci. Quindi è un ente strumentale la società, è uno strumento dei soci, che i soci scelgono per svolgere un'attività di impresa in modo collettivo. E quindi vi è una problematica fiscale di individuazione di qual è il soggetto che va tassato, e cioè se la tassazione deve avvenire direttamente a livello della società o se la tassazione deve riguardare direttamente i soci, oppure ancora se la tassazione deve riguardare sia la società che produce il profitto che i soci che lo ricevono in seconda battuta sotto forma di dividendo, sotto forma di distribuzione di quell'utile che è stato prodotto. E qui il ragionamento si dicevo un po' si complica e va differenziato. Allora possiamo partire dai vari modelli che sono stati ipotizzati e che si trovano anche diciamo applicati negli ordinamenti positivi, e possiamo anche con questo tracciare una diciamo parabola di quale è stata la visione, o meglio le visioni su questi temi e come queste visioni hanno poi portato agli assetti attuali. Allora partiamo ad esempio da una questione, e cioè da come vengono tassate normalmente, abitualmente, le società di persone, non solo nel nostro ordinamento, ma anche in altri ordinamenti. Orbene, le società di persone vengono tassate secondo il modello cosiddetto della trasparenza fiscale, e cioè a essere tassato non è direttamente la società, bensì i suoi soci. Il meccanismo della trasparenza prevede che la società è centro, diciamo così, di determinazione del reddito, quindi la società deve presentare una dichiarazione, la dichiarazione annuale dei redditi prodotti, applicando le regole che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, ma la società stessa, non è poi lei ad essere tassata, cioè non figura tra i soggetti passivi, in quanto ad essere tassati sono i soci partecipanti, i quali vengono tassati pro quota, cioè in proporzione alle loro quote di partecipazione, indipendentemente, badate bene, dalla distribuzione dell'utile. Questa questa modalità di tassazione dipende fondamentalmente dal tipo di situazione che si crea nel momento dell'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, in quanto la società di persone, nelle società di persone, il codice civile all'articolo 2268 prevede che con l'approvazione del rendiconto annuale i soci maturano automaticamente il diritto all'utile. Questo significa che esiste un meccanismo legale in base al quale il socio, con l'approvazione del bilancio, ha un incondizionato diritto di ricevere l'utile. Questo diritto non dipende, in altri termini, da una decisione presa dalla collettività dei soci, ma è appunto la conseguenza di un meccanismo legale. Questo fa sì che i sistemi fiscali, e quello italiano in particolare, quanto ci interessa, costruiscono e adottano il modello della trasparenza. Si chiama così il modello della trasparenza appunto perché la società viene vista, la società di persone, quindi società in nome collettivo e società in accomandita semplice, visto che ci interessano i tipi sociali e commerciali, la società è considerata un semplice, potremmo dire un intermediario, se vogliamo dirlo così, un soggetto appunto che produce l'utile, lo dichiara, ma lo imputa giuridicamente, direttamente ai soci dal punto di vista fiscale. Dicevo che questo meccanismo ovviamente è previsto dalla legge, è previsto dall'articolo 5, in particolare del testo unico, articolo 5,1, sui redditi prodotti in forma associata, sancisce che i redditi delle società semplici, nome collettivo, in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Vedete, imputazione a ciascun socio, ovviamente pro quota proporzionalmente, nel senso che se ci sono tre soci, di cui un socio ha il 40% del capitale, un socio ha il 35% del capitale e l'ultimo socio ha il 25% residuo, vi sarà un'imputazione appunto pro quota, cioè in base alla loro partecipazione. E poi, è importante, è l'inciso indipendentemente dalla percezione, ovvero non è necessario che l'utile sia materialmente assegnato e distribuito ai soci, perché il meccanismo di imputazione ne prescinde. La società, ripeto, produce l'utile, lo dichiara e automaticamente questo fa sorgere il dovere, l'obbligo in capo ai soci di includere ciascuno per la propria quota, di includere quell'utile nella propria dichiarazione dei redditi. Quindi qui ci sarà una dichiarazione del reddito della società di persone a cui non consegue la liquidazione di un'imposta, cioè il reddito viene semplicemente dichiarato, ma la società non liquida, non calcola e non paga imposte, perché non esiste un'imposta sul reddito della società di persone. Esiste invece la ulteriore dichiarazione che ogni socio deve presentare, includendo all'interno della dichiarazione del reddito personale quella quota dell'utile, o meglio del reddito societario, che è stata dichiarata dalla società e che viene imputata al singolo socio. Quindi, in buona sostanza, l'imposta è l'IRPEF, l'imposta dovuta, ovviamente nell'ipotesi in cui la società di persone sia partecipata da società, da persone fisiche, potrebbe anche non essere così, potremmo avere, ma diciamo il caso più raro, una società di capitali che partecipa a una società di persone, facciamo l'ipotesi base, quella per cui i soci partecipanti sono delle persone, degli individui, delle persone fisiche, questi appunto dichiareranno ai fini IRPEF, nell'ambito di tutti gli altri loro redditi, anche la quota di reddito societario. Quindi l'imposta dovuta sul profitto societario di una società di persone è in realtà riferita al socio, quindi l'ipotesi normale è l'IRPEF. Oppure potrebbe essere l'IRES, ma soltanto se il socio se tra i soci c'è una società di capitali. Vi faccio anche notare che questa regola della trasparenza riguarda le sole società residenti in Italia, società residenti nel territorio dello Stato. Infatti, le società non, le società di persone non residenti in Italia sono al contrario considerate dei soggetti passivi dell'IRES, quindi per esse non opera più il meccanismo della trasparenza in quanto si tratta di soggetti IRES, di cui parliamo dopo, tra un attimo. Però finendo qui un attimo il discorso sulle società di persone, il meccanismo di trasparenza è appunto, diciamo, è compatibile, ecco questo aspetto è importante, il meccanismo di trasparenza è ritenuto compatibile con l'articolo 53 della Costituzione, il quale vi ricordo collega il dovere tributario all'esistenza di una capacità contributiva, tutti sono tenuti a concorrere in base alla loro capacità contributiva, è ritenuto compatibile per il fatto che il socio, se per caso decide di non farsi distribuire l'utile, lo fa sulla base di una propria scelta. Mi spiego meglio. Il principio di capacità contributiva viene declinato in tanti modi, ma una delle sfaccettature di questo principio è il principio di attualità. Il principio di attualità implica che la capacità di contribuire, che in ultima analisi è una capacità di sostenere un esborso, è una capacità di pagamento, ability to pay, presuppone che il presupposto impositivo, in questo caso il reddito, sia effettivamente affluito alla sfera del soggetto passivo, cioè che in sostanza il socio abbia le disponibilità monetarie, le disponibilità materiali, abbia insomma quell'incremento patrimoniale che gli consente di pagare l'imposta. Questo incremento patrimoniale tendenzialmente deve avere natura liquida. Infatti vedremo ad esempio che uno dei profili del concetto di reddito declinato in termini di reddito d'impresa, per quanto più ci interessa, tassa i redditi realizzati, ma non quelli non ancora realizzati e semplicemente maturati, proprio perché vi è il timore che tassando, stabilendo regole che tassano redditi semplicemente maturati, ma non monetizzati, ma non liquidi, vi sia l'impossibilità di far fronte al pagamento dell'imposta, se non attraverso, in certi casi, la smobilizzazione del capitale investito, se non la, attraverso la smobilizzazione in questo caso potremmo fare il caso della partecipazione societaria, che si è incrementata sì di valore, ma che non ha dato luogo a un saldo liquido per il socio da cui prelevare i soldi per pagare l'imposta. Questo problema nella trasparenza c'è solo in apparenza, perché si potrebbe obiettare che la norma, nel momento in cui prescinde dalla percezione, e cioè dice, cari soci, i vostri redditi vanno dichiarati per il solo fatto che la società li ha prodotti, e quindi ognuno di voi deve dichiarare una quota dell'utile, del reddito societario e pagarci le imposte, e lo dovete fare indipendentemente dall'aver percepito quell'utile, qui si potrebbe obiettare la mancanza del requisito della attualità della capacità contributiva, cioè la mancanza di quel saldo liquido di cui parlavo. In realtà il problema può essere superato, e viene superato facendo leva proprio su quel meccanismo di cui parlavo prima, e cioè il meccanismo legale di tipo contenuto nel codice civile, per cui il socio ha automaticamente diritto alla percezione dell'utile sulla base del bilancio che è stato approvato. Quindi se il socio quindi può pretendere che gli sia assegnato l'utile, e quindi questo spiega il meccanismo di trasparenza fiscale. Se il socio decide, puta caso, di non farsi distribuire l'utile, è una sua libera scelta, ma questo non impedisce al fisco di richiedere l'imposta. Per certi aspetti si potrebbe anche dire che la scelta dispositiva, diciamo così, di tipo che ha un significato negoziale, di non farsi assegnare l'utile, può essere vista come l'equivalente di un incasso dell'utile, starei per dire un incasso giuridico dell'utile, e poi un suo reinvestimento nella società stessa, cioè in sostanza l'accantonamento a riserva di utili che il socio era libero di farsi distribuire implica un previo transito di quell'utile nella sfera giuridica del socio e una successiva atto di destinazione, quasi fosse si trattasse una sorta di conferimento, anche se rimangono somme che hanno natura di utile, non diventano conferimenti, però diciamo dal punto di vista concettuale, come se il socio una volta avuto per le mani, non per le mani materialmente, ma nella disponibilità giuridica quell'utile, lo ridestina all'attività produttiva. Un po' quello che, se ci pensate, potrebbe fare un imprenditore individuale che, anziché usare il profitto della sua impresa per attività personali di consumo, cioè destinare l'utile alla sfera del consumo personale o familiare, semplicemente reinveste quell'utile nell'acquisto di altri beni strumentali o nell'acquisto di altre merci destinati alla rivendita. Quell'utile è, ciononostante, indubbiamente entrato nella sua sfera giuridica, era liberamente utilizzabile per atti di consumo, la persona fisica, imprenditore individuale o il socio della società di persone decidono invece di reinvestirlo. Ora, Questo schema però è rimasto confinato tendenzialmente dappertutto, sicuramente in Italia, ma insomma anche negli altri paesi, al solo ambito delle società di persone, anche chiamate, con termine anglosassone, partnerships. Cioè la partnership è quel tipo di ente societario che ha le caratteristiche, grosso modo, delle nostre società di persone e che per tale ragione viene trattato come un'entità trasparente ai fini fiscali. Vediamo adesso, e questo ci fa meglio anche capire la differenza, cioè ci fa forse entrare meglio in questo meccanismo anche per differenza rispetto a quello applicabile alle società di capitali. Allora, dicevo, meccanismo di trasparenza riguarda le società di persone, ma non riguarda di norma le società di capitali. Perché mai? Allora, perché per le società di capitali non si è affermato il principio di tassabilità per trasparenza in capo ai soci? La ragione fondamentale è speculare, simmetrica, diciamo così, a quella che abbiamo visto prima per le società di persone. In quanto le società, per le società di capitali, non vale più quel ragionamento sull'immediato diritto alla percezione dell'utile con l'approvazione del bilancio. Nelle società di capitali, sappiamo, opera un meccanismo completamente diverso. L'utile, cioè, viene sancito e certificato da un bilancio predisposto dagli amministratori, ovviamente. Quel bilancio viene approvato dai soci, ma la decisione sulla distribuzione non è, diciamo, la distribuzione non è automatica, non c'è quel meccanismo visto prima per cui con l'approvazione del bilancio vi è anche il diritto alla percezione dell'utile, perché bisogna passare per un altro atto, che è l'atto di distribuzione dell'utile. Questo atto non è un atto individuale dei singoli soci, ma è un atto collettivo, è una delibera dell'assemblea. È l'assemblea della società che a maggioranza delibera sulla destinazione di quell'utile. Ora, l'assemblea può deliberare in modi diversi, cioè fondamentalmente può decidere di distribuire l'utile, di distribuirlo tutto, oppure di distribuirne solo una parte, oppure di accantonarlo, anche questa volta, in tutto o in parte, accantonarlo a riserva, cioè usare quell'utile per ricapitalizzare, per patrimonializzare la società. Questa decisione non è nelle mani del singolo socio, non è nelle possibilità del singolo socio, ma spetta all'assemblea. Ecco, in questo caso il meccanismo di trasparenza, se applicato, verrebbe a scontrarsi con, questa volta sì, il principio di capacità contributiva. Verrebbe a scontrarsi quel principio di capacità contributiva sotto il profilo dell'attualità, perché qui si rischierebbe di imporre ai singoli soci obblighi di pagamento a fronte di dividendi non ricevuti, a fronte di dividendi che non sono stati deliberati e quindi che il socio non ha mai ricevuto. Cioè, in sostanza, nella società di capitali, società per azioni, una comandita per azioni o a responsabilità limitata, il socio non ha un diritto all'utile come ha nella società di persone. Ha una semplice aspettativa, ha una semplice aspettativa, e il suo diritto nasce come diritto perfetto e vero e proprio soltanto a seguito della delibera di distribuzione dei dividendi. Allora sì, nasce un diritto al dividendo. Infatti a quel punto le somme, diciamo, che si trovano contabilizzate tra gli utili o tra le riserve di utili passano, diciamo, si modifica l'etichetta contabile, quelle a quel punto diventano debiti verso soci. Quando la società delibera la distribuzione di dividendi, nasce un debito verso i soci per i dividendi e correlativamente nasce un diritto alla percezione. Ma fino a quel momento, cioè fino a che non c'è una delibera di distribuzione, il socio non ha alcun mezzo giuridico coercitivo per pretendere che quelle somme gli vengano distribuite, perché tutto dipende dalle decisioni dell'assemblea. Ecco perché, in sostanza, imporre, diciamo, applicare il meccanismo di trasparenza alle società di capitali significherebbe imporre obblighi di pagamento a fronte di somme che possono non essere percepite e che potrebbero anche non essere percepite mai o comunque per tempi lunghissimi. Quanto a quegli utili, non vi è alcun obbligo di distribuirli né presto né tardi, quindi la società potrebbe durare per un tempo lunghissimo e il socio potrebbe trovarsi a pagare imposte senza mai ricevere quegli utili. Questo ha portato a notevoli difficoltà, a maggiori difficoltà che nelle società di persone, con riguardo alle modalità di tassazione di quell'utile. Nell'evoluzione storica e concettuale che c'è stata, di solito il problema, non sempre, ma diciamo nella maggior parte dei casi, ha portato alla nascita a concepire le società di capitali come autonomi soggetti passivi dell'imposta sul reddito, a volte nell'ambito di un'imposta sul reddito, diciamo così, che non distingueva tra diversi tipi di soggetti passivi, cioè che non aveva l'attuale distinzione tra IRPEF e IRES, per intenderci. Ad esempio, l'antecedente storico della nostra imposta sul reddito, cioè l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, non aveva questa distinzione. E infatti nel nostro ordinamento la prima imposta sulla società arriva abbastanza tardi, nel 1954. Nell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, tutti i soggetti, che siano persone fisiche, società o enti, pagano appunto l'imposta di ricchezza mobile. E invece, in una fase successiva, dapprima con l'imposta del 54, ma soprattutto con la riforma tributaria degli anni 70, 71-73, nasce questa dicotomia che ancora oggi esiste, cioè nasce l'IRPEF accanto, quindi imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta personale sul reddito, accanto all'IRPEG, all'epoca si chiamava così, imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'IRPEG era un po', diciamo, l'immediato antecedente, l'immediato antenato dell'attuale IRES. Quindi i sistemi fiscali in genere sono evoluti in questo modo, cioè in ogni sistema paragonabile al nostro, ed è così più o meno dappertutto, vi è una personal income tax, cioè un'imposta sul reddito delle persone, accanto a una corporation tax, che riguarda invece i redditi societari. Ovviamente questo crea poi un'ulteriore questione di cui dovremmo occuparci, e cioè di qual è la relazione tra l'imposta sul reddito societario e l'imposta che grava o che dovrebbe gravare in teoria, a seconda di come si vuole concepire la cosa, sui dividendi percepiti dai soci. Qui il problema, che come vedremo, riguarda cioè la questione della doppia imposizione degli utili societari, ovvero se in sostanza si decide che la società di capitali è un autonomo soggetto passivo dell'imposta che viene applicata sul profitto nel momento della produzione, si pone poi il dilemma di che cosa fare quando quel profitto viene distribuito ai soci, cioè se tassarlo anche in capo ai soci oppure no, e vedremo che la risposta è tendenzialmente che questo utile viene tassato anche in capo ai soci, vi spiegherò perché. Se concedere a questo punto, a fronte del secondo, chiamiamolo del secondo livello di tassazione, una qualche correttivo per evitare o per attenuare una doppia imposizione, cioè se puramente e semplicemente tassare il dividendo come se nulla fosse accaduto in precedenza, cioè tassarlo una prima volta presso la società e una seconda volta presso il socio, con un pieno cumulo delle due tassazioni, oppure se trovare un qualche correttivo per evitare che il doppio livello di tassazione diventi anche una vera e propria doppia imposizione senza appunto correttivo alcuno. Ma prima di questo è interessante, cioè prima di vedere come gli ordinamenti in sostanza attenuano o quali sistemi esistono per attenuare la doppia imposizione, è interessante soffermarsi preliminarmente su come si è arrivati a questo assetto. Perché questo assetto è interessante anche perché su di esso hanno influito diverse elaborazioni teoriche anche riguardanti il concetto di capacità contributiva riferito ai redditi societari. Allora, vediamo un attimo che cosa è successo sul piano storico. Sul piano storico si può riscontrare una iniziale, diciamo così, difficoltà o ritrosia nel tassare direttamente la società in quanto tale. Perché? Perché la nozione di capacità contributiva, o usando l'altro termine che a me sembra sempre molto espressivo, quello di ability to pay, capacità di pagare, è stata elaborata secondo una accezione di tipo edonistico. Mi spiego. La capacità contributiva viene usata come criterio che a un certo punto supera la vecchia concezione che vedeva le imposte come una sorta di controprestazione o di scambio con i servizi prestati dallo Stato. Questa concezione, ad esempio, sopravvive bene oggi nelle tasse, sono dei tributi commutativi, pensate proprio alle tasse universitarie o ai ticket sanitari, in cui il soggetto paga appunto una tassa, un tributo a fronte di un servizio individuale, ne abbiamo parlato proprio nella prima lezione. Ma a un certo punto giustificava anche le vere e proprie imposte, cioè si diceva in sostanza che il principio del beneficio, è in base al quale l'imposta è vista come una sorta di contropartita, chiamiamola così, a fronte dei servizi che lo Stato rende, in questo caso alle imprese, o ai cittadini in genere, se vogliamo. Ecco, questa concezione a un certo punto viene superata a favore di una concezione basata sulla capacità di contribuire, che in teoria prescinde dal contesto del beneficio, cioè prescinde dal fatto che il soggetto passivo abbia o meno goduto e in quale misura abbia goduto dei servizi pubblici dello Stato. Bene, la concezione della capacità contributiva però è stata elaborata con riguardo al reddito soprattutto, diciamo c'è una sviluppo parallelo, quasi coincidente dal punto di vista temporale, tra il concetto di capacità contributiva e l'affermarsi delle imposte sul reddito, cioè il contesto è lo stesso, il contesto storico è il medesimo, per cui la concezione della capacità contributiva viene traguardata nella prospettiva delle capacità di consumo che il reddito consente. Ora considerate che i consumi riguardano gli individui, le società invece ovviamente non consumano. L'individuo deve vestirsi, riscaldare la casa, mantenere i familiari, ma non deve acquistare alimenti con cui nutrirsi, ma una cosa analoga invece le società non la fanno, quindi non c'è una potenzialità di consumo se non riferita alla sfera dell'individuo. Le società invece non consumano. A questo punto la capacità contributiva è stata ulteriormente sviluppata con riguardo alla dicevo potenziale del consumo e anche in abbinata alla teoria del sacrificio, cioè nel momento in cui si affermavano imposte progressive sui redditi personali, queste imposte progressive venivano giustificate alla luce del diverso sacrificio provocato dall'imposta a seconda dell'entità del reddito posseduto. Secondo la cosiddetta teoria, la teoria della utilità marginale decrescente del reddito, la quale postula che un individuo a più alto reddito destina il reddito marginale, cioè il reddito aggiuntivo rispetto a quelli già posseduti, a consumi sempre meno necessari, fino a consumi superflui o voluttuari. Ora, questi consumi superflui o voluttuari hanno una utilità per l'individuo che può essere apprezzata anche dal punto di vista sociale dell'imposta, sempre minore man mano che il reddito cresce. Quindi l'individuo sopporta un sacrificio col pagamento dell'imposta, ovviamente tutti lo sopportano, ma questo sacrificio tende a decrescere al crescere del reddito e questo giustificherebbe gli impianti fiscali, gli ordinamenti con imposte progressive. Ora, voi capite che entrambi questi aspetti del problema, cioè la capacità contributiva che vede il reddito per le sue potenzialità di consumo e la diversa entità del sacrificio provocato dall'imposta a seconda del reddito posseduto, sono concetti esclusivamente riferibili a società di a individui in carne e ossa, non a società. Quindi un primo problema che vi è stato che occorreva superare era come fare a ideare un'imposta che invece colpisse la società, e cioè un ente che non consuma e non subisce e non sente il sacrificio dell'imposta. Proseguiamo questo discorso nella prossima audio lezione, nella prossima ora.